Le 18 minuti, Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è L'Orizzonte. Sono giornate interessanti, diciamo così. Sulla Groenlandia, il premier groenlandese poco fa in una conferenza stampa ha ribadito che la linea rossa si chiama sovranità, quindi nessuna cessione di sovranità per quanto riguarda naturalmente la Groenlandia in quanto tale, ma poi il tema è quello delle basi militari statunitensi che Trump ieri ha detto verranno ampliate, possiamo fare quello che vogliamo, possiamo mandare quanti soldati vogliamo. Che cosa rappresenteranno quelle basi? Perché non si è molto ben capito, in realtà, dopo il colloquio Mark Rutte, segretario della NATO, Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, se abbiano effettivamente deciso qualche cosa, perché manca la Groenlandia, manca la Danimarca. Danese e groenlandesi a Rutte come mandato glielo avevano dato, non si parla di cessione di sovranità. Trump se l'è venduto in un'altra maniera, sappiamo che lui è lui, però sappiamo anche che questo significa che evidentemente la pressione politica statunitense non finisce qui, nonostante ieri sera Trump abbia detto sospendiamo i dazi. Poi c'è l'Ucraina, perché Trump e Zelensky si sono visti a Davos, alla fine hanno annunciato che domani ci sarà un trilaterale Russia-Ucraina, Stati Uniti ai massimi livelli diplomatici. Naturalmente negli Emirati questa cosa non era mai successa. E poi Zelensky ha detto anche che hanno raggiunto un accordo sulle garanzie di sicurezza, anche questo è un tema importante. Poi il Board of Peace, quello per Gaza, ma avete visto chi c'è dentro? Allora, facciamo qualche nome: Putin, Kim Jong-un, Netanyahu, Erdogan, Orbán, Milei, Lukashenko, cioè manca Voldemort sostanzialmente. Oggi pomposa cerimonia, sempre con Trump a far finta di essere l'imperatore. Ma ci sono temi importanti anche dall'Italia, ad esempio il disegno di legge sulla violenza sessuale. Forse vi ricorderete che Meloni e Elly Schlein si erano chiamate, si erano viste, si erano messe d'accordo per una legge sulla violenza sessuale che tutelasse le donne. Beh, poi adesso esce un DDL firmato dal centrodestra che stravolge quell'accordo. Ma noi cominciamo con il vertice. Tutte queste cose naturalmente sono temi che io vi elenco perché ne parliamo tra le 18 e le 19, poi anche questa sera tra le 20 e le 20:30. Ma adesso cominciamo con il vertice europeo, che è l'altro tema di oggi, perché in tutto questo, Federico Baccini da Bruxelles, buonasera, c'è il vertice straordinario europeo.
Sì, buonasera Luigi, buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Sì, qui a Bruxelles c'è il vertice appunto straordinario convocato da Costa, quando ancora, ricordiamo il motivo per cui in realtà fino a 24 ore fa sembrava tutto, era così, poi dopo da ieri sera è cambiato il mondo. Era stato convocato perché i paesi, i sei dell'Unione Europea più Regno Unito e Norvegia, erano finiti sotto dazi dal 1 febbraio per aver partecipato alla missione in Groenlandia. E lì, visto appunto lo stravolgimento delle relazioni tra Unione Europea e Stati Uniti, o più Europa più in generale Stati Uniti, era stato necessario convocare questo vertice, che a questo punto, dopo però la retromarcia, che poi qualsiasi significato gli vogliamo poi dare, ma una retromarcia comunque è di Trump ieri sera, diciamo che ha messo un po' tutti quanti, ha spiazzato un po' tutti quanti.
Sì, ha spiazzato tutti quanti, ma si fidano a Bruxelles?
Questa è una buona domanda, perché la percezione qui è di disorientamento. Cioè,
andiamo bene, se sono disorientati in questo momento non è una buona premessa.
Sono d'accordo, il fatto è che diciamo ci sono le linee d'analisi più o meno sono due. Una è se stiamo parlando di coercizione, come stavamo parlando appunto 24 ore fa esatte, allora questa è una cosa che non può essere accettata e che bisogna prendere delle risposte. Sì. Dall'altra parte, se invece stiamo parlando, e questo insomma ce lo dicevano fonti diplomatiche oggi, se stiamo parlando invece della nuova realtà retorica molto aggressiva degli Stati Uniti durante le negoziazioni, allora dobbiamo prendere, insomma come dire, ci dobbiamo adeguare al fatto che i rapporti con gli Stati Uniti sono questi, gli Stati Uniti sono il nostro partner più importante, dobbiamo prendere, come dire, dobbiamo adattarci a questa nuova retorica, piaccia o non piaccia, questo è un po' sono le linee d'analisi, abbiamo a che fare con questo Trump.
Ma con questo Trump poi oggi prenderanno anche dei provvedimenti concreti o saranno parole così, intendimenti, principi? Perché cioè, ci sono
no, anche
temi,
da un punto
no?
di vista no, da un punto di vista formale non ci saranno decisioni concrete, nel senso che è un vertice informale, uno straordinario, vuol dire che non sarà adottato nemmeno un testo, ma questo niente di nuovo. E diciamo che per usare un'altra immagine che ci ha dato, che ci hanno dato appunto delle fonti oggi, e non è che Costa si metta a convocare un vertice così per ogni tweet di Trump e non lo farà neanche in futuro, però in questo momento specifico era necessario per coordinarsi. Poi capiremo cosa vuol dire coordinarsi al termine di questo vertice, o a quantomeno adesso stanno iniziando i primi ingressi, inizia alle 7 il vertice, però capiremo cosa significa coordinarsi sulla Groenlandia, coordinarsi se arriveranno nuove minacce, coordinarsi anche a questo nuovo Trump, a questa nuova retorica che sembra di negoziati sparati, di minacce sparate altissime, per poi vedere qual è il punto di atterraggio che sia più favorevole possibile per gli Stati Uniti, ovviamente.
Grazie Federico, ci sentiamo alle 8, anzi ci sentiamo alle 19.30 nel giornale radio, buon lavoro.
Grazie altrettanto.
Qui ci vorrà forse qualche ora, per qualche giorno, chi lo sa, un po' di tempo per capire, vedendo magari qualche documento se c'è, ma forse non ce ne sono in realtà, se stanno giocando loro, Trump, il segretario della NATO Mark Rutte, hanno giocato con le parole ieri sera o meno. Perché allora, se facciamo un breve recap, Trump minacciava sfracelli, addirittura anche lasciava far credere che avrebbe invaso militarmente la Groenlandia, poi ha detto che la voleva comprare, gli europei avevano di fronte a sé un'offerta che non potevano rifiutare, altrimenti dazi su dazi, insomma guerra commerciale lo sappiamo, gli europei più o meno con gravi differenze, pensiamo ad esempio all'Italia che si è girata dall'altra parte, in sostanza hanno cercato di tenere il punto, hanno anche ventilato la leva così della ritorsione economico-finanziaria. Trump va a Davos, fa un discorso di fuoco contro l'Europa e poi dice niente dazi, ho parlato con Mark Rutte, siamo d'accordo, metteremo tutte le basi che vogliamo, avremo la sovranità sulle basi, ma che vuol dire? In realtà niente, perché non c'è l'accordo con Danimarca e Groenlandia. E quindi siamo appunto da capo, chi lo sa. Ne parliamo alle 20, parliamo del vertice europeo, parliamo di questo. Adesso vi propongo invece un'intervista sempre sul tema atteggiamento di Trump in questi giorni con Lucia Annunziata, che è europarlamentare del Partito Democratico. L'ha intervistata Michele Migone, l'ascoltiamo.
Dopo l'incontro con il segretario generale della NATO Rutte, Donald Trump ha dato una sorta di annuncio a sorpresa che sembra essere una marcia indietro. Tu come hai letto questo episodio?
Intanto vorrei cominciare a dirti che il linguaggio della sorpresa che tu stai usando e qui noi l'abbiamo completamente abolito, nel senso che le sorprese arrivano 30 al giorno e spessissimo il giorno dopo la sorpresa è che nega le sorprese del giorno prima. Cioè intendo dire che tutto quello che stiamo vedendo al lavoro, soprattutto sulla Groenlandia, è parte del suo modo di lavorare. Trump parte grande e poi dice vabbè ci siamo messi d'accordo, poi mette la cosa in un angolino, poi passa da un'altra parte. Per capire Trump bisogna capire che lui è un businessman che vuole soldi e misura il successo solo dai soldi, in più una persona di televisione e quindi lavora con effetti scenici, sorprese e roba di questo genere. Fatto questo avvertimento ai nostri ascoltatori, giusto perché ogni giorno non muoiano vedendo un un altro grandioso annuncio di Trump, e siano pazienti. Trump ieri che cosa ha avuto come offerta da Rutte? E questo prova il mio punto. Rutte gli ha detto che i partner europei sono pronti a spendere nell'Artico, soldi che andranno agli Stati Uniti, cioè in particolare loro compreranno sicuramente mezzi, più mezzi militari dagli Stati Uniti. Questo con Trump funziona sempre. Tiene conto che la Danimarca è già un cliente molto buono e molti altri paesi europei già comprano, diciamo, moltissimo dagli Stati Uniti. In particolare la Danimarca compra gli F-35 come anche moltissimi partner. Quindi io sarei del parere che io non mi aspettavo che lui occupasse la Danimarca. Mi aspetto che volesse un accordo di. Adesso si tratta economica, adesso si tratta di capire se questo è possibile. Da quello che sentiamo, ci sono, come dire, possibilità buone, molti sono ottimisti. Bisogna capire però a questo punto se l'Europa è d'accordo, perché ieri sono successe un po' di robe in Europa, tra cui il fatto che è stato sui principali gruppi politici di Strasburgo, del Parlamento, popolari, socialisti e liberali, hanno trovato un'intesa ieri per sospendere l'accordo che avevano sui dazi, e hanno anche annunciato la von der Leyen di tutti che questa sospensione sarà in vigore fino a che non hanno trovato la Groenlandia.
Ma lui
Sì.
ha veramente la volontà di così, acquisire la Groenlandia e quindi siamo di fronte a uno step, oppure va bene così? La partita è chiusa in questo modo?
Guarda, nella storia degli Stati Uniti, l'acquisizione nella storia dei paesi, diciamo in generale, ma gli Stati Uniti mi riferisco a Trump, quindi parlo degli Stati Uniti, l'acquisizione di territorio è abbastanza normale, nel senso che nella loro storia, per esempio, hanno acquistato vasti pezzi di territorio da Napoleone, insomma, no? Questo è il caso più famoso. Quindi voglio dire, c'è la questione anche dell'acquisizione nella cultura politica americana. Il problema vero è che non lo può fare oggi, perché una cosa è prendi il Mississippi e lo vendi tra Napoleone, confesso di non ricordarmi il nome del presidente americano di allora, ma era uno minore e comunque l'ha venduta. Voglio dire, il punto fondamentale di questa cosa è che Trump fa e dice, ma poi avete visto, su tutti i terreni, anche sull'Ucraina, anche se alla fine si ferma, cioè c'è molta sceneggiata nelle cose che fa Trump, è chiaro? O non è rassicurante, non voglio rassicurare nessuno, perché un presidente non dovrebbe andare avanti a forze di sceneggiate, però io penso che tutto quello che lui fa, diciamo, e che soprattutto annuncia, è una cosa che serve a fare un gioco pubblico di scommessa.
E il fatto che lui abbia detto delle persone che in qualche maniera però abbiano una visione ideologica ben determinata rispetto all'Europa, secondo te è importante oppure no?
Guarda, questa è la parte forse più importante, perché parte di questo sistema di creare una situazione psicologica, politica di grande visibilità, eccetera, eccetera, è sicuramente l'arma che lui maneggia meglio ed è sicuramente quella che fa più paura, no? Questa cosa di continuare a umiliare le persone in pubblico e i continenti in pubblico è la cosa che fa più male a un paese, a un continente come l'Europa, diciamo abituato ormai al perbenismo, le cose che non si possono fare, la legge, eccetera, eccetera. È tutto un modo per sfiancare gli avversari. Allora, sull'Europa ha detto delle cose gravissime. E lui quello che non sa è che un'offesa in Europa non si dimentica per 100 anni. Ieri, per esempio, ha fatto uno sfottò su Macron. Fossi stato io Macron, sarei andato direttamente lì a tirargli un pugno in faccia a Davos, capisci? Cioè, è offensivo apposta, perché deve sfiancare la tua credibilità in pubblico e deve sfiancare la tua tenuta psicologica. Il gioco che sta facendo psicologico con l'Europa è forse la cosa più grave che sta facendo.
Era Lucia Annunziata, intervistata da Michele Migone sul Trump di ieri a Davos e poi soprattutto le decisioni prese un po' a sorpresa dopo il colloquio con Rutte, sospendere i dazi, vendersi come una vittoria la possibilità di mandare i militari nelle basi in Groenlandia, cosa che in realtà è già in un trattato dei primi anni 50. Poco fa il cancelliere tedesco Merz, arrivando al vertice informale di Bruxelles, ha detto: l'unità e la determinazione dell'Unione Europea hanno portato risultati. E parliamo alle 20. Adesso invece saluto Anna Zafesova della Stampa. Buonasera Anna.
Buonasera.
Perché tra le tante cose importanti nel mondo che succedono in queste ore c'è la guerra in Ucraina. Oggi Trump e Zelensky si sono visti a Davos. Alla fine il presidente ucraino ha detto delle parole, insomma, ha criticato a sua volta l'Europa, ha detto: siete divisi, siete deboli, e questo fa naturalmente butta, come dire, sale sulla ferita delle difficoltà europee. Però ha anche detto che c'è stato un passo avanti rispetto alle garanzie di sicurezza degli Stati Uniti per il dopoguerra, e poi soprattutto è stato annunciato questo trilaterale domani negli Emirati Arabi ai massimi livelli diplomatici. Quindi ci sarà per l'Ucraina Budanov, per la Russia Dmitriev, per gli Stati Uniti Witkoff e forse Kushner. Innanzitutto, Anna, è la prima volta che si vedono tutti e tre insieme contemporaneamente?
Sì, è la prima volta che si fa un negoziato di questo tipo. Volodymyr Zelensky ha voluto subito definirlo tecnico, come a dire: non aspettatevi per il momento grandi progressi, anche se ha detto che questo sarebbe l'ultimo miglio, però ha anche detto che la questione territoriale non è stata risolta, e senza la questione territoriale praticamente tutto il resto è un po' cioè lascia un po' il tempo che trova, però okay. Sicuramente è un passaggio molto importante, e credo che anche il fatto che venga annunciato così all'improvviso, senza grandi anticipazioni, forse in realtà è un buon segno, perché così appunto nel tecnicismo si può andare avanti su tutta una serie di questioni come le sanzioni, le garanzie economiche, le garanzie di sicurezza, eccetera, eccetera.
Però Anna, ti interrompo subito: se diciamo il tema dell'integrità territoriale ovviamente non verrà risolto domani, questo incontro a tre con i russi e gli ucraini che si guardano faccia a faccia di fronte a un tavolo, che risultato concreto potrebbe portare?
Dipende appunto da quanto sarà tecnico in realtà, perché qui ci sono diversi piani, cioè possiamo parlare di tregua, possiamo parlare di pace. Parlare di pace credo che in questo momento sia abbastanza difficile, se non impossibile, però l'Ucraina ha delle... sicuramente l'urgenza umanitaria a questo punto, anche degli attacchi alla rete energetica, la Russia comunque subisce gli attacchi ucraini sulle raffinerie, e ha detto oggi Zelensky, continua a perdere un'enorme quantità di militari per conquiste tutto sommato molto contenute, conquiste territoriali nel Donbass. Quindi se la tregua energetica della quale si parla, della quale parlano le indiscrezioni, cioè con un impegno della Russia a smettere di martellare l'Ucraina e a congelare i suoi milioni di civili nelle loro case, questo potrebbe essere per esempio un passo che non porterebbe alla pace e alla risoluzione del conflitto, ma intanto potrebbe, ovviamente dipenderà da tantissimi fattori, ma potrebbe almeno, diciamo, alleviare la situazione per l'Ucraina. L'altra ovviamente in cambio anche alla Russia.
Cioè si dovrebbero, come dire, fermare entrambi rispetto a questi bombardamenti in territorio nemico?
Esatto, sarebbe tratto un'ipotesi da quale si era già parlato, di una tregua aerea, che poi il problema vero dell'Ucraina non è tanto l'avanzata russa nel Donbass, che uno appunto è abbastanza contenuta, e due, come dire, comunque non mette a rischio la sopravvivenza dell'Ucraina, almeno per anni a venire, mentre invece i bombardamenti ovviamente hanno messo già Kiev, Kharkiv, Odessa e altre città sull'orlo di una catastrofe, anzi lasciamo stare l'orlo, è dentro una catastrofe umanitaria, e ovviamente la Russia può continuare questi attacchi e espandere questo inferno anche ad altre città ucraine.
L'altra cosa di oggi è Zelensky, come dicevamo, che ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con Trump sulle garanzie di sicurezza, anche se lui stesso ha ribadito che la questione dei territori dell'est rimane irrisolta, ma l'abbiamo detto, beh, già una volta si sono fidati e gli è andata male.
Sì, ma infatti anche qui non abbiamo molti particolari, però siccome sulle garanzie di sicurezza si è negoziato moltissimo anche con gli europei, anzi gli ultimi 2 mesi credo siano trascorsi essenzialmente in negoziati di questo tipo, quindi lì si spera che possa uscire fuori un accordo che potrebbe anche essere abbastanza buono, ovviamente nel contesto globale, che poi sono quelle domande che Zelensky oggi ha posto al pubblico di Davos, dicendo: se Putin domani attacca la Lituania, cosa succede? Perché voi contate che intervengono gli Stati Uniti, e se gli Stati Uniti non intervengono, e poi gli Stati Uniti intervengono come rispetto a una potenza nucleare? Cioè, sono tutte domande alle quali in realtà non abbiamo una risposta, cioè ci continuiamo a basarci su un assunto che c'è una destabilizzazione locale che possiamo aggiustare e tutto torna come prima. Però qui appunto l'avvertimento di Zelensky: nulla tornerà come prima, e essendo Zelensky anche insomma l'uomo che in qualche modo è al centro di questa rottura dell'ordine mondiale preesistente, prima con l'aggressione russa dell'Ucraina e poi con gli attacchi a lui di Donald Trump, credo che il suo avvertimento vada preso sul serio.
Grazie, Anna Zafesova della Stampa, buon lavoro.
Grazie, buon lavoro a voi.
Buonasera Roberto Maggioni, che mi ha raggiunto in studio.
Buonasera Luigi.
Lo so che abbiamo poco tempo, ma succede veramente la qualunque oggi, ma vogliamo parlare anche di una cosa che riguarda la politica di Milano, ma un tema che riguarda la politica di tutta Italia, cioè sia la mancanza di case per chi insomma non ce la fa a pagarsi i mutui, i soldi per comprarsi case con i prezzi di Milano non ce li avrà mai, il comune prova a fare qualcosa, forse una goccia nel mare, Roberto, però.
Sì, la mancanza di case sostenibili, perché poi magari di case ce ne sono anche, ma chi se le può permettere? Allora, il comune oggi ha presentato con l'assessore al bilancio, che ha la delega al piano casa, Emmanuel Conte, questa fase 2 del piano casa. La faccio proprio brevissima, significa, allora, piano casa resta l'obiettivo di costruire qui a Milano 10.000 nuove case in 10 anni su terreni concessi dal comune gratuitamente ai costruttori, agli operatori, che possono essere cooperative oppure società di costruzioni private. A febbraio si parte con le prime 3.500 case, si parte con i bandi, quindi saranno aperti i bandi, gli operatori potranno aderire a questo bando e a fine anno avremo poi l'esito e quindi l'avvio dell'iter delle costruzioni vere e proprie. Il piano è dedicato a chi ha uno stipendio tra 1.500 e 2.500 euro al mese, quindi una platea...
Quasi tutti a Milano, però chiariamo, case in affitto, non è che te le compri, paghi un affitto calmierato.
Allora, il piano parte così, case in affitto, poi c'è stata un'apertura nella sessione pomeridiana di questo incontro che c'è stato a Palazzo Reale anche alla possibilità di vendere una quota, perché gli operatori, le cooperative, i costruttori hanno detto: questa operazione con i costi di costruzione oggi rischia di non essere sostenibile se non ci date la possibilità anche di vendere una quota, quindi potrebbe esserci una quota di 10-20%, insomma vedremo, destinato anche alla vendita, quindi non più solo all'affitto. Questa è una delle novità di oggi. L'altra è che il canone d'affitto, fino ad oggi si era detto 80 euro al metro quadro l'anno, adesso diventa un terzo dello stipendio per chi guadagna appunto tra 1.500 e 2.500 euro, che può venire fuori magari che sarà anche 85 euro al metro quadro l'anno, però rimane, ecco, quel criterio lì, non c'è più quella cosa fissa
dell'80-80. Ma case grandi quanto?
Monolocali, bilocali, trilocali principalmente, però quello poi si vedrà nella nelle domande che gli operatori presenteranno quando
saranno scritti. Certo, allora, tu hai intervistato
chi? Emanuele Conte, l'assessore al bilancio, che ci ha detto appunto quali sono le principali novità.
Parentesi, c'è una grande attenzione attorno a questo Emanuele Conte, vero?
Caro Luigi, se si va verso le primarie probabilmente sarà uno dei candidati anche lui, benedetto dal sindaco Sala, tra l'altro ieri, che ha detto è uno molto 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 bravo.
Mica il primo che benedice, però so. Vabbè, parliamo un'altra volta, sentiamo Emanuele Conte, ciao.
Parte una seconda fase, le novità sono 5 aree, 3 andranno a bando diretto già da febbraio. La sessione di oggi è anche utile per un confronto franco e operativo con gli operatori, con le cooperative, col mondo delle istituzioni finanziarie pubbliche. E poi 2 aree, quelle più impattanti da un punto di vista urbanistico e sociale, penso a Porto di Mare, vedranno una prima fase di progettazione e di confronto sulle idee. Una volta che abbiamo questi spunti andremo a bandirle. L'obiettivo è un'assegnazione di queste aree dopo i bandi fra la fine del 2026 e l'inizio del 2027. Parliamo di poco meno di 200.000 metri quadri che in una stima indicativa valgono circa 3.500 appartamenti dei 10.000 che sono stati annunciati a ottobre 2024. L'obiettivo è dare una prima risposta operativa e politica all'emergenza dell'emergenza, che è quella abitativa, lo dico sempre, è un enzima acceleratore delle diseguaglianze che si vivono all'interno delle nostre città e incide molto sulla diseguaglianza di genere, anagrafica, di reddito, quindi attendere potrebbe avere, avrà un impatto sul benessere fisico, mentale e sociale delle nostre concittadine e dei nostri concittadini. Non abbiamo più molto tempo da perdere, dobbiamo intervenire. Va fatto facendo sistema con l'operatore privato, e oggi ci sono gli operatori privati al tavolo in una sessione pubblica per ricevere le loro indicazioni, le loro proposte, le istituzioni finanziarie, perché la finanza ha un ruolo determinante nella sostenibilità del piano casa, nel successo del piano casa. Il piano straordinario va per chi guadagna fra i 1.500 e i 2.500 euro al mese, quindi la fascia reddituale fatta di persone che più soffrono oggi ad avere un accesso dignitoso all'interno delle città.
E i costi?
Non devono superare un terzo dello stipendio mensile, quindi un appartamento di 60 metri quadri a 500 euro al mese per chi ne guadagna 1.500.
Quindi quel canone di 80 euro al metro quadro l'anno resta?
Resta, ma resta come più facile semplificazione giornalistica, rende più 80. Da un punto di vista di sostenibilità e di sostanza, per me rende più, non paghi più di un terzo del tuo reddito per una casa accessibile. Se tutte le case 80 euro messe a bando hanno un bando deserto, significa che avrai 0 case a 80 euro. Allora io preferisco immaginare 10.000 case a 85 euro, se possibile, rinunciando un minimo, ma rimanendo sempre però l'obiettivo vero, che è non far superare di un terzo il costo dell'abitare, del proprio stipendio, è proprio questo la sessione di oggi. E poi una forte regia pubblica. Analisi ambientale dei costi di analisi ambientale fatta agli uffici comunali, quindi costi di bonifica certi nei bandi, nei piani economici finanziari. I piani economici finanziari vengono sviluppati dalle direzioni dei nostri assessorati e poi vengono banditi, quindi andiamo a bandire un lavoro che viene fatto dall'amministrazione comunale. Questo intendo come regia pubblica, e poi il coinvolgimento dei privati, naturalmente ascoltando attentamente quelle che sono le loro proposte e esigenze.
Emanuele Conte, assessore al bilancio del Comune di Milano. Ci fermiamo per la pubblicità e poi le notizie di Popolare Network. E 34 minuti, rientriamo. È un po' inusuale farlo con la sigla, me ne rendo conto, però va bene, questa è la sigla dell'Orizzonte, perché questo è l'Orizzonte. Questa seconda parte cominciamo a parlare del DDL sulla violenza sessuale. Ve le ricordate Elly Schlein e Giorgia Meloni insieme a dire abbiamo trovato un accordo per un nuovo testo più avanzato rispetto all'attuale, che tuteli le donne vittime di violenza sessuale, ecco bene, dimenticatevelo quell'accordo, perché Giorgia Meloni alla poi ha fatto finta di niente. Oggi la senatrice leghista Giulia Bongiorno, l'avvocata, che è stata anche l'avvocata di Salvini al processo per Open Arms, per dire, ha presentato un disegno di legge che andrà in Commissione Giustizia, di cui lei è presidente, che ha fatto molto arrabbiare le associazioni femministe, le persone che si occupano di violenza sessuale e violenza di genere, le parlamentari dell'opposizione. Abbiamo Manuela Ulivi, avvocata, con noi. Buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti.
Il tema è politico e giuridico ed è molto complesso, quindi io le chiedo di aiutarci a comprendere di che cosa stiamo parlando, naturalmente.
Sì.
Perché lo considera uno stravolgimento dell'accordo che era stato preso?
Perché si sposta la questione del consenso, la si sposta dal soggetto agente che avrebbe dovuto dimostrare che il consenso esisteva a chi subisce la violenza, che invece dovrebbe dimostrare che sia stata esercitata contro la sua volontà. Quindi è già un cambiamento totale rispetto proprio al soggetto verso cui c'è l'attenzione. E come sempre, quando succede, come in generale anche nella violenza domestica, si sposta sempre l'attenzione su che cosa ha fatto la parte offesa, e anziché di andare sul soggetto agente. Poi diciamo che stiamo modificando un testo di una legge che è stata una legge voluta dal movimento femminista, che ha discusso per tantissimi anni per arrivare alla definizione del reato di violenza sessuale nel 96, e che oggi si vorrebbe cambiare così improvvisamente con un disegno di legge. Io credo che questo non possa prescindere dal confrontarsi con chi tutti i giorni lavora con le donne e sostiene le donne dentro a situazioni di violenza.
Insomma, perché, se la posso tradurre, avvocato Olivi ci sta dicendo, si è fatto troppo in fretta, ci sarebbe stato bisogno di un dibattito molto più ampio.
Questo sicuramente, e in più non si tutela proprio il bene giuridico della libertà sessuale. Cioè, non è proprio presente in questo paese, devo dire anche da un punto di vista culturale, oltre a quello giuridico, la libertà sessuale delle donne. La formulazione che viene data di questo nuovo testo che si propone è veramente tanto generica, con un onere probatorio quasi impossibile, perché dice chiunque contro la volontà di una persona. Ma oggi invece il testo, quello del 96, dice chiunque con violenza, minaccia o mediante abuso di autorità.
Ecco, questo è un altro punto, avvocata, perché lei ha citato adesso il testo della legge attuale, l'articolo 609 bis del codice penale. L'avvocata Bongiorno oggi ha detto queste, che sono le attuali disposizioni, diventano aggravanti. In realtà io introduco il tema del consenso, che qui oggi non abbiamo.
Ma è un consenso al contrario, però. In realtà si sposta l'attenzione sul dissenso, non sul consenso. Cioè si va a vedere la volontà contraria. La volontà contraria all'atto sessuale deve essere peraltro anche valutata, dice la nuova formulazione che viene proposta, tenendo conto della situazione e del contesto. Quindi si mette di nuovo l'accento su dove è successa questa cosa, come è successa questa cosa, che cosa ha fatto la vittima in questa situazione. Non si guarda al fatto che la libertà sessuale delle donne di accettare o non accettare o di avere un rapporto sessuale è quello il punto focale. Quindi non è il dissenso che deve essere manifestato, che deve essere dimostrato. Tra l'altro è una probatio diabolica, si dice nel nostro latinetto, no? Perché come faccio io a dimostrare la mia volontà in questo senso?
La volontà del dissenso, intende dire?
La volontà del dissenso, del fatto che quello sia avvenuto contro la mia volontà.
Chi contesta però la vostra posizione, avvocata, vi dice anche il contrario, sarebbe impossibile, c'è un ribaltamento dell'onere della prova che pone nella proposta, quella non della Bongiorno, ma quella delle associazioni che si battono contro la violenza sessuale, che pone anche dei temi di carattere costituzionale.
ovviamente, ma infatti per questo, siccome è una materia molto delicata, noi non la possiamo trattare a slogan. E quasi mi viene da dire, il testo attuale sul quale, voglio dire, si è lavorato per tanti anni e si è formata una giurisprudenza, è un testo che dovrebbe essere preso a misura e non cambiato e stravolto come si sta cercando di fare. Quindi va studiata e va discussa molto bene la questione, perché la questione è senz'altro di carattere giuridico, ma anche di carattere culturale, di come noi vediamo la libertà sessuale delle donne, a mio avviso.
Grazie avvocata Manuela Olivi, una buona serata.
Prego, buonasera.
Avete già sentita sotto Valeria Valente, buonasera, senatrice del Partito Democratico.
Eccomi, buonasera, buonasera a voi.
E la prima domanda che le faccio è proprio politica, diciamo, perché abbiamo visto poco tempo fa, non so quanto tempo è passato in realtà, ma non molto, Schlein e Meloni dire abbiamo trovato un accordo. Beh, insomma, sembra che questo accordo fosse un bluff.
Bah, più che un bluff, direi che c'è una parte che è stata nei fatti purtroppo smentita ad oggi dalla sua maggioranza, in modo particolare dagli uomini o dalla pressione di un pezzo di una cultura comunque ancora presente nella sua maggioranza, che evidentemente ha visto in quel patto, in quel testo votato all'unanimità alla Camera e soprattutto un testo che insomma è abbastanza ormai in sintonia con la lettura e con l'interpretazione che viene data da moltissimi magistrati di una norma, quel testo nei fatti è stato smentito da quella cultura e oggi purtroppo rischiamo di far fare un passo indietro alle donne nelle aule di giustizia, alle donne che subiscono violenza nelle aule di giustizia, non solo rispetto a quel testo, ma rispetto a come addirittura viene già applicata una norma, forse ancora incompleta, ancora imprecisa, che è già adesso in vigore. Quindi è davvero un passo indietro pericoloso e molto molto significativo. Ecco. Quindi oltre a smentire quell'accordo, è insomma una cosa rischiosa per le donne.
E parla di passo indietro, allora le faccio la stessa domanda che ho posto alla nostra precedente ospite rispetto a questo tema qua, perché invece Giulia Bongiorno dice il contrario, dice un passo avanti perché noi introduciamo una nuova fattispecie che è quella del consenso, che prima nell'attuale legge, cioè ora non prima, ora nell'attuale legge non c'è.
Allora Giulia Bongiorno purtroppo insomma guardi è una io la conosco almeno come oltre che una senatrice una brava professionista, quindi mi sorprende che possa sostenere una cosa del genere e credo che faccia fatica a crederci anche lei mentre lo dice. Poi capisco le ragioni di parte, capisco che deve interpretare l'essere la senatrice di un partito come quello della Lega, ma volontà, la parola contro la volontà non è la stessa cosa del consenso. Contro la volontà significa sostanzialmente che diventa violenza e che viene letta come violenza sessuale, un atto contro la volontà. Quindi le donne oggi saranno chiamate, dopo questa norma, a dover dimostrare di essersi opposte in qualche maniera a quell'atto di violenza. Mentre oggi, nonostante una norma dica che dice non dice, l'interpretazione e l'applicazione giurisprudenziale, cioè come la interpretano oggi i giudici, grazie anche alla Cassazione che ha maturato orientamenti molto avanzati su questo terreno, oggi anche se una donna sta ferma di fronte a una violenza, viene e può essere ritenuta violenza nonostante il fatto che la donna non si muova e sia in uno stato sostanzialmente di pietrificazione per paura, perché quell'atteggiamento si capisce, si giustifica e la giurisprudenza lo interpreta oggi così. Con la norma che propone Giulia Bongiorno invece la donna potrà dimostrare di avere subito violenza solo se è in qualche modo veramente opposta. Quindi Giulia Bongiorno sa, per essere stata nelle aule di giustizia, che non può significare la stessa cosa e sa, e penso che sia insomma una giustificazione per in qualche modo sposare le ragioni della sua parte. Questo ovviamente però fa amarezza,
la
molta
sua parte,
amarezza.
Oltre la sua che parte essere... è la Lega in questo caso.
È la Lega,
è la Lega
in questo
che
caso
è intervenuta.
È la Lega, devo dire, la Lega che ha posto inizialmente il problema, però mi pare di capire che poi dietro la Lega si siano accodati gli altri partiti della maggioranza, perché bastava forse smentire un partito della maggioranza. Quindi mi sento di dire forse la Lega ha posto il problema, ma diciamo di cultura che attraversava gli altri partiti della maggioranza, cultura non la vogliamo chiamare patriarcale, forse è un termine superato, ma quella cultura che fatica, diciamoci la verità, a riconoscere che la donna ha diritto di autodeterminarsi anche nella sua dimensione sessuale, che ha la libertà di scegliere sempre e comunque. Quella cultura che pensa che sul corpo delle donne si possa ancora affermare un pezzo di dominio e di, come dire, di forza.
Senta,
ecco, di forza degli uomini.
Ritorno all'aspetto giuridico, diciamo, sì, tecnico della materia, perché sì, è fondamentale. Contestava una cosa molto grave a Giulia Bongiorno, dicendole una donna che non sia in grado di esprimere, perché è spaventata, terrorizzata, il diniego, sì, non può, come dire, opporsi. Io però qui leggo una dichiarazione di Bongiorno, quindi eventualmente me la smentisca, sì, perché lei dice, sì, che nella legge è scritto: l'atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa, ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso. Qui sembra che lei la smentisca.
Guardi, lei se l'ha letta fino alla fine, l'ultima parola qual è?
Dissenso.
Dissenso, che è una cosa ben diversa dal consenso. Il dissenso io ti dico no. Io devo dimostrare di aver detto no, di aver fatto qualcosa per dirti no. Invece se ti ho detto, per esempio, sì, se io ti dico in assenza di consenso, posso anche...
Aia, abbiamo perso la lente proprio su un passaggio fondamentale. Mi sente? Niente, mi sa che abbiamo un problema.
Ecco, in un'aula di giustizia,
guardi,
io non...
La fermo, mi scusi, perché l'abbiamo persa proprio sul momento cruciale. Ci ripeta questo concetto. No,
allora, se io sto ferma di fronte a devo dimostrare il dissenso, è difficile se sono stata ferma. Qualcuno mi dirà: come hai dimostrato il dissenso se sei stata ferma? Ma io posso stare ferma perché sono pietrificata dalla paura, indipendentemente dall'alcol, sostanze stupefacenti che ancora aggravano la situazione. Ma anche se semplicemente sono in un viale stretto, buio, e un uomo mi si pianta addosso e prova a violentarmi, io posso rimanere immobile per semplice paura. È dimostrato scientificamente, non è una mia, diciamo, come dire, certo, idea. Ecco, è dimostrato scientificamente, questo fenomeno si chiama scientificamente tanatosi, cioè o si chiama freezing o si chiama pietrificazione. La donna resta così pietrificata, immobile. Non potrò mai dimostrare in un'aula di giustizia, perché purtroppo non vale quello che è accaduto, vale quello che si riesce a dimostrare in un'aula di giustizia, no? Questo è il nostro processo penale. Quindi io devo dimostrare nelle aule di giustizia che io ho espresso il dissenso. Come faccio a esprimere il dissenso? Un uomo mi dirà: non hai dissentito in nessun modo, sei stata immobile, ferma. Mentre invece se avessimo scritto, e non sarà un caso che la Convenzione di Istanbul e 16 paesi, soltanto la Germania parla di dissenso, gli altri paesi parlano tutti quanti di consenso, sì, e si dice che è violenza in assenza di consenso, perché in quel caso se io sono rimasta ferma immobile, potrò ben dire che non ho espresso il consenso. Non ho espresso, e il consenso non è quello scritto come hanno provato in qualche modo a ridicolizzare gli uomini, alcuni uomini combattuti, il contratto, no, non è quello, il consenso può essere semplicemente, come dire, mostrato con la partecipazione, no? Un abbraccio, un bacio corrisposto, è consenso, è aver dimostrato e aver dato il proprio consenso. Quindi il tema è: se io resto immobile non potrò dimostrare di aver espresso il dissenso.
È molto chiaro.
Okay.
Grazie.
Questo.
Grazie,
grazie a voi, Valente. Grazie a voi.
Una buona serata.
Grazie.
Oggi accumuliamo temi molto importanti uno dietro l'altro, ne succedono sempre tutti i giorni cose molto importanti, oggi c'è una particolare concentrazione. Torniamo al mondo con Alfredo Somoza. Buonasera Alfredo.
Buonasera Luigi, buonasera ascoltatori e ascoltatrici.
Perché c'è anche il Board of Peace, quello voluto da Trump per la ricostruzione, punto di domanda, insomma per il futuro di Gaza. Certo che vedere i componenti del Board of Peace, questo futuro di Gaza, è complicato, perché adesso vado un po' a memoria, però ci sono dentro Putin, Kim Jong-un, Lukashenko, Milei, Orban, chi manca tra, diciamo, nella carrellata?
Beh, C'è qualcuno che ha detto che assomiglia un po' alla
Netanyahu, Bandi, naturalmente, ci pensa certo. Netanyahu direttamente, ecco, che assomiglia.
Anche ricercati ci sono, appunto, cioè, qualcuno dice che ricorda il bar di Guerre Stellari, perché sì, effettivamente la composizione. Io ho provato a fare l'esercizio di dividere, perché al momento 22 hanno firmato, alcuni sì, hanno detto ma ancora non c'è messo la firma, anche Israele ha detto di sì ma ieri non c'era la firma, comunque ho provato a dividerli per famiglie questi film, cioè il gruppo di paesi che hanno qualcosa da guadagnare con Gaza Lago, cioè quelli che pensano che avranno grossi guadagni. Abbiamo visto ieri il rendering di questa città mirabolante che verrà costruita per i turisti. Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti sicuramente sono quelle che pensano di avere guadagni possibili con quello che succederà lì. Poi ci sono i paesi che sono nella mischia, cioè quelli che sono dentro questa storia, Israele anzitutto, ma anche l'Egitto, la Turchia e la Giordania. Poi c'è un paese che non esiste, nel senso che non è riconosciuto dall'ONU, lo riconoscono 100 paesi, che è il Kosovo, che si infila dove può per ottenere appunto dei momenti di riconoscimento, anche se poi la quota da versare penso che sarà molto difficile che possa versare al Kosovo. Poi c'è un po' di ex repubbliche sovietiche in cerca di notorietà, l'Armenia, l'Azerbaigian, l'Uzbekistan e il Kazakistan, che anche lì non si capisce cosa c'entri il novene, ma sicuramente è anche per bilanciare davanti agli Stati Uniti il fatto che, bene, nel caso dell'Armenia è molto vicino alla Russia, ma gli altri tre invece sono molto vicini alla Cina, sono centrali nel progetto della Via della Seta, quindi non guasta mai avere buoni rapporti con gli Stati Uniti. Poi abbiamo i due sovranisti dell'Unione Europea, gli unici due paesi dell'Unione Europea che hanno firmato, Ungheria e Bulgaria. Era stato dato in lista il Belgio, che ha subito smentito dicendo che non si sogna di farlo, e poi un gruppo di paesi davanti al quale uno si chiede ma perché, cioè cosa c'entrano con questa storia, o cosa c'entrano ovviamente con Gaza e la Palestina. Argentina, Paraguay, Mongolia, Pakistan, Marocco, Indonesia sono paesi che non hanno né arte né parte nel conflitto, in qualche caso c'è un discorso ideologico, Milei in Argentina e Peña in Paraguay sicuramente il discorso ideologico, per gli altri paesi grande punto interrogativo. Ovviamente pesa di più chi non c'è rispetto a chi c'è, cioè nel senso che non c'è nessun paese BRICS, il Brasile non ha nemmeno risposto alla PEC, la Cina ha detto che l'ha ricevuto e silenzio di tomba, l'India ha detto che ci sta pensando, Sudafrica e il Messico non danno segno di vita, la Russia ha detto che potrebbe entrarci se li sbloccano i famosi attivi congelati, il Canada in questo momento...
Se fanno uscire Putin, visto che se esce lo arrestano, ecco.
Esatto, l'Ucraina ha detto grazie lo stesso, e poi ovviamente i paesi dell'Unione Europea più la Gran Bretagna, che non è più paese dell'Unione Europea, il grande alleato degli Stati Uniti, e che ha detto no. Quindi se possiamo fare un primo bilancio, diciamo che è una specie di armata brancaleone quella che sta dietro a Trump su questa iniziativa, con pochi 3-4 paesi che possiamo dire hanno a che fare con la vicenda di Gaza e non vogliono tirarsi fuori, ma tutto il resto è una specie di strano conglomerato di paesi, situazioni, regimi, democrazie, sovraniste, c'è un po' di tutto, ma fondamentalmente si può dire l'iniziativa è totalmente fallita, perché chi conta, chi potrebbe aver fatto la differenza, si guarda bene, non tanto per Gaza in sé ovviamente, perché molti dei paesi che hanno detto di no sono impegnati attivamente sul Medio Oriente, ma perché nessuno vuole...
per la compagnia.
Per la compagnia sì, ma nessuno vuole in realtà in compagnia di questi qua sono già Nazioni Unite, ma nessuno vuole legittimare la nascita di una specie di ONU parallela con una persona al vertice autoeletta e autoproclamata col potere di veto di dire chi sta dentro, chi sta fuori. C'è una specie di reality, trasformare il diritto internazionale in una specie di reality come quelle che faceva appunto Trump, tu stai fuori, tu stai dentro, che è totalmente, forse è l'idea più bizzarra credo di tutte quelle che abbiamo sentito in quest'anno e forse di quelle che sentiremo nei prossimi 3 anni.
Attento,
è l'idea più bizzarra.
Attento perché
lo so che con lui è un rischio dire quello che sto dicendo, è sempre un rischio, ma questo veramente creare una propria ONU con te a capo, che ha potere di vita e morte, per fortuna per Giorgia Meloni che la Costituzione italiana vieta all'Italia di entrare in un ente multilaterale dove non c'è parità di trattamento, ma è una
follia. Alfredo, ti saluto. Grazie Alfredo Somoza.
Grazie a te.
Per essere
Buonasera.
Stato con noi. Ciao, ciao. Abbiamo pochi minuti, ma torniamo a dedicarli a Milano, a Lombardia, anzi in questo caso ci sono le Olimpiadi. Ciao Luca Prena.
Buonasera, ciao Luigi.
Ci sono le Olimpiadi, che cosa succede? Dimmelo tu.
Andiamo proprio rapidi, però appunto queste Olimpiadi di Milano Cortina sembra che ripropongano scenari che le comunità scolastiche in particolare credevano di aver lasciato nel passato.
No, aspetta, i banchi a rotelle?
No.
No, il distanziamento?
Quasi. Beh, la didattica a distanza.
Okay.
Sì. Perché in Valtellina si sa già che avranno un impatto molto pesante sui trasporti, sulle possibilità di spostarsi, e quindi insomma l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale ha iniziato a mettere un po' le mani avanti e l'Ufficio Scolastico Regionale ha cominciato a dire ai dirigenti scolastici: attrezzatevi, perché gli studenti che devono muoversi dall'Alta Valle avranno difficoltà ad arrivare, per qualcuno sarà impossibile, e quindi cercate di prendere delle contromisure.
Clamoroso, cioè non hanno pensato ai trasporti. Abbiamo Rossana Russo con noi, buonasera.
Buonasera.
È dirigente in una scuola di Tirano.
Esatto, dell'Istituto di Istruzione Superiore Pinchetti di Tirano, dirigente scolastica, a cui chiediamo intanto, dottoressa Russo, come avete iniziato a muovervi con le famiglie? Avete mandato loro delle comunicazioni? Che cosa vi hanno detto, in particolare quelle appunto dell'Alta Valle?
Sì. Ma allora, diciamo, le indicazioni che abbiamo sono intanto un invito da parte del direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, che chiarisce che per quanto riguarda gli istituti comprensivi di sicuro tutto sarà in presenza, quindi i comuni si sono già insomma organizzati e questo è garantito. Per gli istituti secondari c'è da distinguere se si è in una situazione più facilmente raggiungibile dai mezzi pubblici, oppure se si trova la scuola si trova in una direttrice, diciamo, del traffico interessata dall'evento. Noi potremmo essere in questa direzione, o meglio, siamo in uno snodo importante, perché Tirano appunto è crocevia e quindi chiaramente arriva il treno e poi ci sono i mezzi pubblici. Sulla base di queste indicazioni.
Ecco, sì. Da dove vengono gli studenti che avranno questo problema? Anzi, già si sa, perché è stato detto oggi dall'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale che non sono previste corse dedicate agli studenti, quindi ci sarà un potenziamento, ma non per loro.
Però ecco l'orario, diciamo, noi abbiamo studenti che provengono sia da Sondrio, quindi da Morbegno, Sondrio verso Tirano, e su questo non ci aspettiamo problemi, perché appunto ci sono i treni e c'è un autobus anche che fa le fermate per gli studenti. Gli studenti che provengono dall'Alta Valle possono avere sicuramente maggiori difficoltà, ma nell'orario diciamo noi dovremmo essere nel senso inverso. Cioè scendere, dovrebbero partire alle 6.50 per raggiungere le 7.50 Tirano e salire nel senso inverso. Noi dovremmo avere orari inversi rispetto al traffico. Ci auguriamo questo, nel senso che da quello che sappiamo noi ci sarà molta affluenza, noi dovremmo avere l'orario inverso.
Certo, per dottoressa Russo, che a pochi giorni, quanto manca Luca?
Mancano 15 giorni.
6 giorni, ancora siete lì con i condizionali, non è male come livello organizzativo.
Diciamo, siamo pronti a qualunque sia la indicazione che poi avremo. Una volta incontrati, diciamo, avuto le ultime indicazioni, però ecco, abbiamo intanto fatto un sondaggio nostro, lo stiamo facendo, stiamo quindi aspettando le risposte, in modo tale da avere sotto mano insomma la provenienza di tutti i ragazzi e la loro possibilità o meno di raggiungere. Diciamo che nella zona, che insomma la Valtellina ha tante fermate, tanti paesi, però ecco, da sotto Sondalo i ragazzi riescono a scendere di sicuro. La parte più alta dobbiamo proprio verificare.
Dovete organizzarvi. La saluto, dottoressa Russo, perché siamo molto in ritardo. Grazie per essere stata con noi. Grazie.
Grazie davvero.
Sentiamo Meteorologia Notizie dopo la pubblicità, c'è Esteri e poi IGR.